E voglio vedere con voi il Vangelo proprio dalla scrittura, perché Fabio ha sottolineato diverse cose che si trovano in ogni testimonianza, in ogni persona che Dio salva. Che cosa è? Chi è Dio? Chi è l'uomo? E ciò che Cristo ha fatto affinché queste due parti potessero riconciliarsi. Infatti lui ha anche descritto molto bene il fuoco, l'ira di Dio. Lui dall'altra parte, Dio l'uomo, e in mezzo Gesù Cristo. E quindi quando noi pensiamo al Vangelo, pensando anche al messaggio, perché sappiamo Vangelo, ci sono i Vangeli che parlano della vita di Cristo, poi c'è il Vangelo che sarebbe il messaggio che Paolo predicava, che gli apostoli predicavano. Ma quando pensiamo al Vangelo, ricordatevi di questo anche quando testimoniamo o anche quando riflettiamo anche per noi stessi. Che il Vangelo è composto da chi è Dio, chi è l'uomo e chi è Cristo e cosa Cristo ha fatto. Tre cose molto, molto importanti. E se voi andate in Romani 3, versetto 23, qua noi possiamo avere un riassunto del Vangelo. Anche quello che Fabio ha detto oggi, seconda Corinzi 5, 21, riassume il Vangelo. Tanti passi sono così precisi. E Romani 3, 23 è uno di questi. Perché qua Paolo scrive che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Perciò qua abbiamo questi tre elementi. Tutti hanno peccato, sta parlando dell'uomo, dice che sono privi della gloria di Dio, però sono giustificati come? Gratuitamente, lo sappiamo, la salvezza è per grazia, non è per opere. Fabio si buttava a terra, faceva tante cose, non cambiava questo senso di colpevolezza dinanzi a Dio, ma la conoscenza di Cristo è quello che lo ha liberato, è ciò che Cristo aveva fatto. E poi dice, quindi l'uomo, versetto 23, privi della gloria di Dio, riguarda Dio, e poi la salvezza, versetto 24, giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi questo è, possiamo dire, il cuore del Vangelo. Dio, l'uomo e Gesù Cristo. E pensando a Dio, voglio darvi, possiamo dire, capire il Vangelo ha bisogno di capire chi è Dio. Capire il Vangelo, per capire il Vangelo uno ha bisogno di sapere chi veramente è l'uomo. E per capire il Vangelo, soprattutto, bisogna capire chi è Gesù Cristo e cosa lui ha fatto. E quando noi pensiamo a chi è Dio, dobbiamo ricordarci di questo, di che Dio è santo. Che Dio sia santo, la parola significa che è separato, non c'è nulla come lui nella creazione, infatti tanti vogliono rappresentarlo come un uovo, o come l'acqua che è vapore, liquido, solido, ma Dio non è come nulla, perciò Dio è separato, è distinto da tutto ciò che lui ha creato, ma allo stesso tempo il fatto che Dio sia santo, essendo separato, essendo la sua creazione macchiata dal peccato, indica che cosa? Che Dio è separato ed è anche puro, perché lui non è macchiato di quel peccato. Quindi il fatto che Dio sia santo ha delle grandi implicazioni per noi. Per noi come credenti, per noi anche che ci stiamo avvicinando, che forse abbiamo già una fede e stiamo ancora di più approfondendo. Per quale motivo? Perché se Dio è separato dal peccato, significa che anche noi siamo separati da Dio. Infatti, Romani 3:23, siamo privi della sua gloria. Il fatto che noi siamo privi della sua gloria significa, se vi ricordate, gloria è il peso della sua persona. C'è un predicatore che mi è piaciuto una volta come ha illustrato la gloria di Dio. Possiamo pensare a se dovesse entrare in questo momento Donald Trump, per non dire Biden. Però un presidente, ci sarà un peso perché entra quella persona in quella stanza, porterà un peso, che poi ovviamente sia molto poco, ma quello ci sottolinea che cosa? O qualsiasi autorità, che sta entrando qualcuno di importante. Questo ha implicazioni per noi. Per noi. Allo stesso modo Dio, noi siamo privi della sua gloria, siamo privi a causa di che siamo separati dal nostro peccato, noi viviamo senza conoscerlo e questo è a causa non solo da Dio che è santo, ma anche che noi siamo peccatori. Quindi Salmo 5,4 dice che Dio, a causa della sua santità, è un Dio che non prende piacere nell'impietà. E poi il salmista aggiunge che presso di te il male non trova dimora. Perciò Dio è così santo che il male presso di lui non si trova. Questo davanti a peccatori come noi, giustamente arriviamo alla conclusione che cosa? Dio giustamente si è separato da noi. Lui è perfettamente santo. E noi possiamo pensare, ma Dio poteva venire incontro a noi. No, perché Dio è perfetto, Dio non può cambiare. Siamo noi che siamo caduti e noi dovremmo essere ripristinati a quello che Dio originalmente aveva fatto nella nostra vita. Dobbiamo pensare che Dio è santo, ma anche che Dio è giusto. Il fatto che Dio sia giusto indica che Lui agisce sempre conforme al suo carattere. Questo ha anche implicazioni contro di noi, possiamo dire, come peccatori. Perché il fatto che Dio sia giusto, che sia santo, significa che se Lui non tollera il peccato, non tollererà neanche noi e allo stesso tempo agirà nei nostri confronti sulla base della sua giustizia. Quindi possiamo dire che la natura stessa di Dio porta a che il peccatore sia separato. E noi possiamo dire, beh, questa è una cattiva notizia. Beh, questo è l'inizio del Vangelo. Sapere che il Vangelo inizia con una cattiva notizia. Che l'uomo, giustamente, è in una posizione di condanna dinanzi a Dio. Questa è la realtà, questa è possiamo dire, il modo naturale in cui l'uomo dovrebbe vivere. Possiamo pensare ad Adamo ed Eva, hanno peccato. La gravità del loro peccato era semplicemente una disubbidienza, non mangiare da quell'albero, loro hanno mangiato, perciò quell'unico peccato ha portato conseguenze disastrose. Pensate a noi che pecchiamo ogni giorno. Quindi su questa base noi possiamo pensare che l'uomo giustamente è condannato e lo sta giudicando uno che è perfettamente santo e perfettamente giusto. Questo è per quanto riguarda Dio. Anche Deuteronomio 32,4 dice che Dio è un Dio fedele e senza iniquità, Egli è giusto e retto. E prima dice che tutte le sue vie sono giustizia. Perciò Dio non si rapporta con noi anche come credenti negando qualcuno dei suoi attributi. Lui mostra misericordia e grazia, però Lui non sta negando il fatto che Lui è giusto e santo nei nostri confronti. Infatti i credenti sono chiamati a essere santi come Lui è santo. Ma questo è Dio, Lui è santo e Lui è giusto. Invece noi, la condizione dell'uomo qual è? Genesi 6,5, un passo che Fabio ha citato. Se andate in Genesi 6,5... Pensate, Dio ha creato l'uomo e la donna, loro hanno peccato, sono stati mandati fuori dal giardino, arrivando a Genesi 6,5, il Signore prima di che venga il diluvio, dice, il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. E poi c'è un modo in cui noi comprendiamo il dolore di Dio. Dice, il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E da lì il versetto 7 mostra che Lui giudicherà l'uomo e tutti gli uccelli attraverso il diluvio. Quindi questo è l'uomo. L'uomo concepisce soltanto disegni malvagi in ogni tempo. E noi possiamo dire, va bene, ma poi c'è stato il diluvio e questo è migliorato. Invece no. Genesi 8,21. Dopo che Noè esce dall'arca, dopo il giudizio, 8,21 dice, il Signore sentì un odore soave e il Signore disse in cuor suo, io non maledirò più la terra a motivo dell'uomo, poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza o da quando è fanciullo. Quindi non è cambiata la condizione in Genesi 6 e in Genesi 8 dopo il diluvio. E Genesi 8, fino al nostro tempo, noi siamo in questa condizione. Il nostro cuore è continuamente malvagio. Romani 3, andate in Romani 3, versetto 10. Leggiamo dal versetto 10 a 18. Aldo, tu potresti leggere? 3, 10 a 18. Sì, dal 10.
Come è scritto, non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà. No, neppure uno. La loro gola è un sepolcro aperto. Con le loro lingue hanno tramato frode. Sotto le loro labbra c'è un veleno di serpenti. La loro bocca è piena di maledizioni e di amarezza. I loro piedi sono veloci a spargere il sangue. Rovina e calamità sono sul loro cammino e non conoscono la via della pace. Non c'è più molto Dio davanti ai loro occhi.
Grazie Aldo. Avete visto come questa è la descrizione di chi è l'uomo. L'uomo non c'è niente di buono. Noi ovviamente vedendo a livello verticale, orizzontale, tra uomini e donne, vediamo che cosa. Uno dice più bugie dell'altro, un altro è più morale dell'altro e noi diciamo ok, io non sono così peccatore. Ma il punto è quando noi ci confrontiamo con chi è Dio, ecco che la nostra prospettiva cambia. È lì dove noi possiamo vedere che il giusto giudice, il santo, il giusto che ha creato noi a immagine sua e ha fatto tutto buono, ad un tratto questa sua creazione, l'uomo e la donna, si sono corrotti al punto che non sono più santi e giusti dinanzi a lui, come era Adamo ed Eva all'inizio, che non erano giusti ma erano in una posizione in cui erano favorevoli a Dio. Ma versetto 10, nessun giusto, neppure uno, nessuno che capisca, che nessuno che capisce riguardo a Dio. Non c'è nessuno che cerchi Dio. Guardate anche questo, molto importante, perché tante volte le persone dicono ero alla ricerca di Dio. La realtà è che l'uomo non cerca per natura Dio. Quello che si succede è che Dio attira l'uomo e l'uomo risponde. E quindi la prospettiva è Dio cerca l'uomo. L'uomo non vuole andare da Dio. Versetto 12. Tutti sono sviati, tutti quanti si sono corrotti. Di nuovo, non c'è nessuno che pratichi la bontà, non neppure uno. Pensate anche a questo, come diceva Fabio, penso che accade nella vita nostra. Tutti pensiamo che siamo buoni, o eravamo buoni prima di venire a Cristo. Invece, qua dice, nessuno pratica la bontà, il che significa nessuno è buono. E poi anche parla, versetto 13, di come era la nostra bocca, il modo in cui esprimeva tanto odio. E poi alla fine dice che non c'è timor di Dio davanti ai loro occhi. Questo è molto importante perché questa è la descrizione dell'uomo. Abbiamo un cuore, l'uomo naturale ha un cuore che è corrotto completamente. Ecco perché noi diciamo che l'uomo è totalmente depravato. Cosa significa? Che lui commette gli atti più atroci? No, è in grado di farlo certamente. Ma quello che l'uomo è depravato significa che la sua mente, i suoi pensieri, le sue emozioni, il suo intelletto, tutto ciò che è l'uomo è decaduto e andrà sempre contro la volontà del Signore. Infatti ci rendiamo conto, anche sentendo una testimonianza, che era un uomo che naturalmente viveva contrariamente a Dio. Lui non si sforzava per non vivere contrario a Dio. Anche vediamo un bambino. Il bambino non c'è bisogno di dirgli di una bugia. La dice naturalmente. Lasciato allo stato brado, per modo di dire, quel bambino diventa sempre peggio, per quello ha bisogno del contenimento. Ma vediamo che cosa, la natura dell'uomo. Matteo 15:19 parla un po' anche del cuore dell'uomo. E dice che dal cuore vengono i pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze e diffamazioni. Da dove vengono tutte queste cose? Noi diciamo, ah, quella persona mi ha parlato male, o io ho fatto questo pensiero malvagio perché mi hanno provocato. Beh, Gesù dice dal cuore. È il cuore che risponde naturalmente in quel modo. E guardate tutti i peccati che commette il cuore. E ovviamente non è una lista esauriente, ma sta mostrando che cosa? Che il cuore è il problema, il cuore dell'uomo. Geremia 17,9, lo leggo per voi, dice che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa ed è insanabilmente maligno. Perciò noi possiamo dire, l'uomo lasciato a se stesso davanti a un Dio santo e giusto, non c'è scappatoia. Il suo destino che cosa è? L'inferno, la condanna. Matteo 5, versetto 21. Gesù sta parlando del sermone sul monte, ancora, come quando dice del cuore i pensieri malvagi. Lui dice, voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, guardate, Gesù va al cuore del peccato. Chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Alla fine del versetto 21, il non uccidere, il commettere l'uccisione, omicidio, Gesù lo mette al punto, allo stesso livello di quando uno si adira contro suo fratello, perché tutti e due saranno posti al tribunale. E poi dice, chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Gesù sta sottolineando che cosa? Non è l'atto di uccidere quello che è grave. E la gravità è già il punto di odiare il mio prossimo. Al punto che il massimo, la massima espressione di odio qual è? Uccidere. Ma pensate su questa base. Hitler non è diverso da noi. Noi diciamo Hitler ha fatto un disastro. Sì, ma davanti al giudizio di Dio, anche se ho detto insultato mio fratello, sono dinanzi alla legge di Dio condannato allo stesso modo, sono colpevole. Che poi ovviamente nell'inferno ci sarà dei gradi di giudizio riguardo al peccato, certamente. Ma qua il punto è, ogni uomo è una persona che commette omicidio. Siamo, possiamo dire, tutti che hanno ucciso, anche se non l'abbiamo fatto a livello fisico. Matteo 5,27, voi avete udito che fu detto, non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Di nuovo, non è quel atto, ma è il cuore. E Gesù sta sottolineando proprio quello. Perciò è molto importante questo, soprattutto quando consideriamo il Vangelo. Considerare il nostro cuore, all'interno nostro. Perché noi dal di fuori ci vedranno anche buoni e bravi. E mi collego di nuovo alla testimonianza di Fabio, che riguarda la testimonianza simile a tutti noi. Fuori può essere una cosa, ma il punto è internamente. Perciò la domanda è, come siamo nei nostri cuori? Cosa voi pensate? Perché il punto non è tanto, possiamo dire, essere parte della Chiesa. Il punto è essere perdonati. Il punto è essere salvati, giustificati. Il punto è avere la vita eterna e glorificare il Signore Gesù Cristo per ciò che Lui ha fatto. Perciò il quadro è molto più grande e riguarda molto di più che, possiamo dire, abbracciare la Chiesa. Riguarda una conoscenza del nostro cuore dinanzi alla giustizia e alla santità di Dio, che ci porta a dire che cosa? Io, Signore, dinanzi a Te sono peccatore. Non sono giusto di entrare nella Tua presenza. Infatti possiamo dire, come se il Signore ci dovesse chiedere, perché tu devi entrare nel paradiso e stare con me quando moriamo? Beh, se diciamo perché ho fatto buone opere, siamo subito mandati via. Ma non meritiamo di essere lì. Non meritiamo di essere alla tua presenza, ma lo possiamo essere perché Cristo è morto per i nostri peccati. Ecco il punto che ci salva. E quindi noi siamo così. Siamo colpevoli e condannati. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. È un esercizio che io facevo, Romani 3, 10 e 12, che ha letto Aldo. Poi potete mettere anche il vostro nome. Non c'è nessuno, come è scritto, Sebastian non è giusto, Sebastian non capisce, Sebastian non cercava Dio. Sebastian era sviato, era corrotto. Questo personalizza ciò che sta dicendo Paolo nel vedere che io sono lì. Paolo non sta parlando a persone che non sono come me, ma sta sottolineando quello. E poi anche considerare questo, siamo peccatori privi della gloria di Dio. E possiamo dire tutto poteva andare avanti così. Il fatto che Dio abbia dato suo figlio Gesù Cristo sulla croce è grazia. Dio poteva concludere senza salvare l'uomo e lui sarebbe stato buono, santo e giusto. Ma è lui che nella sua misericordia, nella sua grazia, ha deciso di che cosa? Di dare suo figlio. Quindi questo fa parte della sua grazia. Perciò, come possiamo considerare il Vangelo inizialmente vedendo la santità di Dio, la giustizia di Dio e la nostra natura? Considerare, come ha detto Fabio, io merito l'inferno. Io non merito altro. Perciò, se tu mi vuoi giudicare di mandarmi all'inferno, è giusto così. Ora, se mi salvi, è proprio grazia, perché io non lo merito. Prima Re 8,46 dice, non c'è uomo che non pecchi. E poi Efesini 2, andate in Efesini 2. Efesini 2 mostra come l'uomo naturale, prima di essere salvato e perdonato, è. Efesini 2, versetto 1, dice che Dio ci ha vivificati, ci ha dato vita, ecco ciò che fa la differenza nella vita di un uomo, il fatto che Dio doni vita spirituale affinché quella persona creda e si ravveda dei suoi peccati. Ma la responsabilità dell'uomo qual è? È quella di sporsi al Vangelo affinché Dio possa lavorare nella sua vita. Ma Efesini 2 dice che noi eravamo morti nelle nostre colpe, nei nostri peccati. Versetto 2, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo secondo i desideri della nostra carne, ubbidendo alle voglie della carne e dei nostri pensieri, ed eravamo per natura figli d'ira, come gli altri. Tante volte si dice che tutti siamo figli di Dio. Beh, chi non è rinato di nuovo è un figlio d'ira, il che significa è in attesa del giudizio di Dio. E guardate tutto questo, seguivamo l'andazzo di questo mondo. E questo è molto importante, perché questa è la vera realtà della persona che non è rinata. È il credente che si è ravveduto e che ha fede in Cristo, è andato a Cristo proprio perché si rivedeva qui. Si vedeva che era morto spiritualmente, non c'era nessun rapporto con Dio. Si vedeva che cosa? Che seguiva l'andazzo di questo mondo, le passioni del mondo. Viveva secondo la carne, contrario al volere di Dio. E perciò arriviamo a un punto. Se Dio è santo, se Dio è giusto, se l'uomo è peccatore ed è giustamente condannato, può andare tutto così? Pensate a questo. Se Dio è buono e giusto, Dio non può perdonarci. Questo si chiama il dilemma, il punto dove uno non riesce a capire come un uomo può essere perdonato. Perché se Dio è buono, santo e giusto, ma pensiamo alla sua santità, alla sua giustizia, lui non può perdonare un uomo peccatore, perché sarebbe ingiusto. Un giudice, se entra in una stanza e vede che quella persona ha ucciso l'altra, non le può dire, ah, ti perdono perché sono un giudice troppo amorevole. No, è ingiusto. Quindi un giusto giudice deve giudicare, ma il punto è che se Dio ci giudica, noi andiamo direttamente all'inferno. Perciò l'uomo è senza uscita. E se voi andate in Genesi 18:25, potete vedere quello che la scrittura presenta riguardo a Dio e quello che stiamo vedendo. Dice, è Abramo che sta parlando con il Signore, non sia mai che tu faccia una cosa simile, far morire il giusto con l'empio, in modo che il giusto sia trattato come l'empio. Non sia mai, il giudice di tutta la terra non farà forse giustizia? Quindi qua sta presentando che il giusto non può essere giudicato allo stesso tempo dell'empio, non può essere trattato come l'empio. Ma andate anche in Proverbi 17:15. Dice: chi assolve il reo e chi condanna il giusto sono entrambi detestati dal Signore. Quindi se Dio è santo e giusto, e davanti a sé, a tutti gli uomini che sono completamente peccatori, condannati, lui se ci rende, se ci considera, si assolve a noi che siamo il reo, questo è qualcosa che Dio detesta. Il punto è, Dio non può perdonarci. Non può. Però si può, per quale motivo? Per ciò che Cristo ha fatto. Come diceva Fabio, possiamo dire, questo è il cuore del Vangelo. C'è l'uomo, da una parte c'è Dio, separati, non si possono mai riconciliare. Dio non farà, non chiuderà un occhio, dirà lo amo e quindi lo perdono. No, Dio deve perdonare, amare, essere giusto e allo stesso tempo mantenere la sua santità. Ed ecco che la risposta è Cristo. Giovanni 3:16, il passo più famoso riguardo a quando uno parla del Vangelo, che dice che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. E quindi è Dio che ha dato Cristo affinché questo Dio santo e giusto potesse perdonare questo peccatore condannato, il quale non può far nulla per essere perdonato. E come succede questo? Con la sostituzione di Cristo, come ha detto Fabio. Seconda Corinzi 5:21. Andate lì di nuovo. Dal versetto 20, Paolo dice che lui come apostolo fa da ambasciatore per Cristo ed è come se Dio esortasse per mezzo nostro e poi lui dice: vi supplichiamo nel nome di Cristo siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi. Pensate, affinché l'uomo sia riconciliato con Dio, cosa deve capire? Quello che Paolo successivamente dirà, che colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi. Affinché una persona sia riconciliata, deve capire che cosa? Ciò che è successo nella croce. E noi pensiamo, ah, sulla croce Gesù è morto. Lo sanno anche i cattolici questo. Sì. Ma quello che non si capisce tante volte, quello che non si trasmette, ed è proprio la potenza di Dio per salvare chiunque crede, che cosa è? Perché Cristo, morendo sulla croce, può permettere a Dio di perdonare me che sono un peccatore? È molto logico anche questo. Perché? Perché sulla croce, questa sostituzione ha fatto che Gesù Cristo diventasse peccato, non è diventato peccatore. Il passo lo dice molto chiaramente. Come ha detto Fabio, Dio lo ha visto come se fosse il nostro peccato, noi al posto suo, e Dio lo giudicò come se Cristo fosse colpevole. Infatti Matteo 27:46, andate in Matteo 27:46, ci presenta che cosa? Quello che sta accadendo nel momento in cui Cristo sta diventando peccato per noi, per coloro che credono. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce e lì e lì la massa bactanì, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? E perché lo sta abbandonando il Padre? Proprio perché il Santo Giudice, il Dio giusto, che non può vedere il peccato, quando suo figlio stava diventando peccato dinanzi ai suoi occhi, il Signore girò la faccia perché doveva abbandonare suo figlio, perché suo figlio stava caricandosi i peccati di coloro che avrebbero creduto in lui. Perciò pensate, se Dio tratta così suo figlio, è allo stesso modo come lui si rapporta con gli esseri umani. Dio non è tollerante verso il peccato. Dio giudica il peccato con giustizia, con rettitudine. Al punto che quando suo figlio divenne peccato, suo figlio, lui lo abbandonò. Possiamo dire, fu privo per alcun momento di tempo della gloria di Dio. Tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio. Gesù divenne peccato e fu privo o abbandonato dal Signore. Andate in Giovanni 19:30. Qua Gesù grida: è compiuto, e chinato il capo rese lo spirito. Pensate a questo: Gesù muore sulla croce, si sostituisce a chi crederà in lui, viene abbandonato perché divenne peccato, e poi Gesù più tardi dice: è compiuto. Cioè tutto ciò che lui ha fatto è compiuto, la sua opera di salvezza è finita. E da quel momento possiamo dire: Dio può perdonare chi si avvicina a lui attraverso di Cristo. È una sostituzione, possiamo, è la sostituzione quella che ci perdona noi dei nostri peccati. E qua applicazioni ci sarebbero tante, pensando al fatto che io non posso pregare Gesù, io non posso far entrare Gesù nel mio cuore. Perché il punto è capire ciò che Cristo ha fatto e credere in quello che Cristo ha fatto. Tutta la scrittura presenta che cosa? Chiunque crede sarà salvato. Credi con il tuo cuore e sarai perdonato. Perciò l'uomo peccatore, quando è davanti alla verità, qual è il suo punto? Credere a ciò che è scritto. E che cosa è il cuore di ciò che è scritto? Questa verità che stiamo vedendo. Qua inizia tutto. Paolo stesso dice che lui andava non in sinagoga, e finché le persone non capivano queste verità, lui non parlava proprio di vita spirituale, di vita cristiana. Per quale motivo? Perché se una persona non rinasce di nuovo attraverso la conoscenza di ciò che stiamo dicendo, è impossibile che viva correttamente dinanzi a Dio. Come diceva Fabio, faceva di tutto, provava di tutto, ma non c'era cambiamento. Al punto che lui capì questa verità, quella verità lo cambiò, lo trasformò, gli diede al Signore vita nuova. E lui cosa iniziò a fare? A poter camminare in ubbidienza a lui. Romani 3:25 dice che Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio. Questa parola è molto importante. Compito per tutti è rileggere Romani 3 e soffermarvi proprio sui versetti da 21 fino al versetto 31, perché lì vedete proprio il Vangelo. Infatti il fatto che Dio lo abbia stabilito come sacrificio propiziatorio indica che cosa? Che Gesù ha soddisfatto, ascoltate bene, ha soddisfatto le richieste della giustizia di Dio. Se Dio come giudice, in base a ciò che uno commette, deve applicare una giusta condanna, quello che era la richiesta di Dio verso tutti coloro che avevano peccato contro di lui, Gesù le adempì. Perciò il giudice dice: io sono soddisfatto, la mia condanna è arrivata ed è soddisfatta. Ma anche ciò che Cristo ha fatto, insieme alla giustizia, c'è anche un'ira santa da parte di Dio per aver peccato contro di lui. E Gesù Cristo ha fatto anche a questo. Ha placato l'ira santa di Dio a causa dei nostri peccati. La scrittura presenta questo. Dio giudicherà e manderà ira sul mondo. Un'ira santa. E Gesù ha fatto questo. Perciò chi crede in Cristo si trova con tutti questi benefici, per fede. Con quale? Fatto che Cristo, il suo sostituto, subisce l'abbandono e l'ira di Dio, Gesù al posto nostro, sa che questa opera è un'opera completa perché Gesù dice è compiuto, sa che davanti a Dio Gesù Cristo è il sacrificio propiziatorio per i propri peccati. E che cosa altro sa? Noi possiamo pensare all'opera di Cristo, ma anche alla vita di Cristo. Cristo ha vissuto perfettamente. La vita che io ho vissuto non era mai perfetta, anzi, era contraria. Quindi Dio non soltanto ci perdona, ma ci rende giusti dinanzi a Lui. Perché? Perché ci imputa la giustizia di suo figlio. Ci imputa la sua vita perfetta. Perciò pensate dinanzi a Dio come siamo. Eravamo ingiusti e condannati, ora siamo giusti e non siamo più condannati, perché Cristo è stato condannato. Questa è la verità, possiamo dire, del Vangelo, ed è quella verità che si abbraccia esclusivamente per fede. Non c'è alcun modo di farla nostra, infatti l'abbiamo sentito. Qualsiasi opera, anche quella più, possiamo dire, estrema, non soddisfa il cuore proprio di dire sono riconciliato con Dio. Quando accade quello? Quando uno capisce veramente ciò che Cristo ha fatto sulla croce e quello che Dio fa al posto nostro. Ultimi due versetti, Atti 17:30. Molto importante per noi considerare questo che stiamo ascoltando. La verità da una parte salva, dall'altra parte condanna. E questo è importante perché? Perché chi ascolta è sempre più responsabile. Atti 17:30 dice che Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia, e ascoltate, per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Perciò pensate all'importanza di rifiutare Cristo. Atti 4:12. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Pensa a questo, non c'è nessuna altra persona che possa riconciliare l'uomo con Dio se non Gesù Cristo. E pensate a questo, è solo Lui, non è Lui più opere, non è Lui più fare questo o fare l'altro, è solo Lui. E questa è la verità, possiamo dire, che da dove inizia tutto. Poi Dio cosa farà? Questo lo vedremo quando vedremo lo Spirito Santo. Dio userà questa verità per non solo alla persona che gli entra nella sua mente. Infatti concludiamo con questo versetto, Seconda Timoteo 3, noi possiamo conoscere la verità, ma poi quella verità, finché arrivi al cuore, possiamo dire, è opera dello Spirito Santo. Ma come ogni uomo, abbiamo detto prima, è responsabile di che cosa? Di esporsi alla verità e conoscere la verità. Infatti Paolo dirà a Timoteo, capitolo 3, versetto 15, che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali, ascoltate bene, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù. Quindi qua Paolo non sta dicendo che tu sarai salvato, dice le scritture, sta parlando dell'Antico Testamento, ma possiamo prendere Antico e Nuovo, le scritture possono darti sapienza che ti conduce alla salvezza mediante la fede. Ma il punto è, non è certo che quello accadrà, perché alla fine dove dipende la fine? Di che Dio, per grazia e misericordia, perché noi non meritiamo niente, Lui decida di dire voglio applicare a te l'opera, la vita e opera di Cristo. Grazie. E quella verità, quando Lui agisce in questo modo, cosa succede? Dona vita nuova. Quella vita nuova cosa darà? Un cuore che voglia camminare secondo i comandamenti di Dio, che voglia amare Dio, che ami più Cristo, la sua Chiesa. E questa è la nuova nascita. Ma tutto da dove inizia? Da ciò che è scritto. Paolo dirà ai Tessalonicesi che la scrittura loro l'avevano preso come veramente era, come parola di Dio. Perciò Perciò questo è il nostro inizio, sarà un bel percorso che faremo, ma tutto inizia da qui. Perciò preghiamo che il Signore possa lavorare nei vostri cuori, nei nostri cuori, e che questo possa dare frutto.